Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Domanda che conosciamo la risposta. Qual è il più grande comandamento che Gesù ci dichiara in Marco 12 fra altri brani? E leggo, conosciamo bene, grazie a Dio, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è altro comandamento maggiore di questi. Il più grande comandamento è di amare. Amare Dio e amare il nostro prossimo. Amare è la cosa più bella della vita. Il vero amore rende i nostri rapporti meravigliosi e fonte di grande gioia. Ma per poter vivere così, dobbiamo capire che cos'è l'amore. Che cos'è amare una persona? Per una cosa è considerare quella persona preziosa. Quando ami veramente una persona, quella persona è di immenso valore per te. Il suo valore non dipende da quello che fa per te. Non dipende da quello che tu ricevi da quella persona. Il suo valore viene da dentro di te. Tu metti valori su quella persona. Questo è amore. Tu metti valori su una persona. Non dipende dalla persona. Perciò, quando ami veramente una persona, non ti è difficile sopportare quella persona. Anzi, è leggero. I suoi peccati non ti danno fastidio. Quando pecca, tu vuoi che possa avere più di Cristo. Tu vuoi che torna in comunione con Dio. Quindi tu vuoi che smetta di peccare, ma non per te. Perché lo ami e vuoi che abbia la gioia e la pace che arriva quando camminiamo con Dio. Quando invece non ami una persona, o lo ami poco, allora i suoi peccati, soprattutto quelli che sono in qualche modo contro di te, ti pesano tanto. Faccio un esempio simbolico. In questo esempio, vomito e cacca rappresentano peccati. Allora immagina una persona che ti è sgradevole, ti crea problemi, non hai un buon rapporto con lui per nulla, anzi è un nemico. E tu trovi quella persona ubriaca, svenuta, coperto il suo vomito, ha fatto diarrea addosso, lì per terra, ma lo trovi dove non c'è nessuno e tu sai, se non lo aiuto potrebbe morire. Quindi, con un senso di obbligo, vai lì e lo aiuti e ti sporchi del suo sporco. E questa è una persona che già non hai nessun amore per lui. Allora, come ti senti sporcandosi dal suo vomito, dalla sua diarrea? Ti fa un schifo terribile, proprio terribile. Ma in contrasto, quella coppia che aspettano 7 anni per poter avere un figlio, una figlia, e nasce una figlia per cui avevano pregato, desiderato ardentemente per anni e finalmente arriva. E certamente, come ogni bambino nel mondo, fa popò tutti i giorni e a volte vomita. Quanto fa schifo pulire i pannolini di quella bimba? Fa schifo? Zero schifo, è un privilegio. La stessa identica cosa. visto che ami profondamente la persona, non dà fastidio in nessun modo. È un privilegio, è un privilegio. Allora, il più grande comandamento dopo il comandamento di amare Dio è di amare il nostro prossimo come noi stessi. Che vuol dire vedere quella persona come preziosa. Quanto è meravigliosa la famiglia dove regna l'amore. Quanto è meravigliosa la famiglia dove regna l'amore. Quanta gioia c'è in quella casa. Quanta pace, quanta bontà, quanta pazienza. Quando c'è vero amore che regna nella casa, ci sarà una cosa che mancherà. Quando l'amore regna in un rapporto, c'è qualcosa che mancherà. Se c'è veramente regna l'amore, tu cerchi dappertutto, non la troverai. Che cosa mancherà dove c'è tanto amore? Mancherà il fastidio. Mancherà il fastidio. Quando c'è amore, non ci sarà fastidio. Il fastidio è il contrario dell'amore. Voglio considerare insieme il fastidio. Una delle cose più brutte nei nostri rapporti è il fastidio. Il fastidio è un peccato che in certi sensi è peggio dell'orgoglio, è peggio dell'egoismo, è peggio della pigrizia, è uno dei peccati peggiori che esiste. Che cos'è il fastidio? Perché ce l'abbiamo? Come possiamo combatterlo? Fastidio come sensazione è quando qualcuno ti è pesante, quando ti turba, quando ti toglie la pace, quando ti fa agitare. Il fastidio è sempre un peccato. La parola fastidio si trova poche volte nella Bibbia, ma c'è la vera definizione. Un altro modo di dire fastidio? L'altra parola che rappresenta quello che è fastidio è odio. Fastidio è odio. Fastidio è odio. Ti viene un odio. Quella persona non ti è preziosa. Quella persona ti è un peso. Quello è odio. Fastidio è odio. È contrario all'amore in tutti i sensi. O nella Bibbia o tu ami o tu odi. È fastidio, è odiare. Ma in che modo è il fastidio una forma di odiare? Ricordate che amare vuol dire considerare la persona preziosa. Un genitore che vede prezioso il suo bimbo non ha mai problemi a cambiare il pannolino. Se il cuore del genitore è puro, non è mai un fastidio, è un privilegio. E quando amiamo qualcuno profondamente, i suoi peccati non ci faranno mai fastidio. Possono rattristarci perché desideriamo che abbia più gioia, più di Cristo e sappiamo che il peccato lo ostacola. Ma non ci danno fastidio. Infatti, quando tu ami profondamente, tu non puoi avere fastidio. Avere fastidio rivela che tu non ami profondamente, che c'è il marcio nel cuore. Allora, perché abbiamo fastidio? Certo, è una mancanza di amore, ma non solo. Perché abbiamo fastidio? In quali momenti abbiamo fastidio? Che cosa suscita il fastidio? Abbiamo fastidio quando una persona ostacola quello in cui cerchiamo la nostra gioia. Avere fastidio, questa sensazione di fastidio, è quando una persona ostacola dove cerchiamo la nostra gioia. Quindi, quando abbiamo fastidio, è una forma di odio, perché io per forza odio chi mi ostacola dalla gioia vera o da quello in cui cerco la gioia anche se sbaglio. Questo è perché abbiamo fastidio. Allora, se io cerco la mia gioia in qualcosa di terreno, può essere un oggetto, un'esperienza, può essere in qualunque tipo di cosa, qualunque cosa che non è Cristo, gli altri possono ostacolarmi. Voglio una serata tranquilla e c'è il rumore in casa. Avere la serata tranquilla è il mio idolo, quello che voglio. Qualcuno fa rumore e ho fastidio del suo rumore. Voglio vedermi bene e uno racconta cose vere di me che mi mettono in una brutta luce e sono vere. Ho fastidio che ha raccontato perché voglio vedermi bene, perché quello è il mio idolo. Voglio spendere il mio tempo di là e no, facciamo quell'altro e ho fastidio perché io voglio fare quello per avere la gioia, credo. Voglio spendere i soldi e arrivano problemi o la moglie dice di fare un altro modo e io ho fastidio. Perché è successo questo? Perché volevo cercare gioia in qualche acquisto. Non voglio problemi, arrivano problemi, ho fastidio. Fastidio rivela che ho un idolo. Ho un idolo. E sto cercando la gioia, non in Cristo, perché nessuno può ostacolarmi da Cristo. Se cerco la gioia in Cristo, le prove non mi ostacolano da Cristo. Possono spingermi a Cristo. Il dolore può spingermi a Cristo. Secondo Corinzi 12, l'Apostolo Paolo aveva terribile dolore da un demone che Dio gli ha dato, un angelo di Satana che lo schiaffeggiava, ed era in mezzo alle sofferenze che ha conosciuto più la potenza di Dio. Quindi, se trovo la mia gioia in Cristo, non avrò mai fastidio, perché nessuno può ostacolarmi da quello, colui che è la mia gioia. Quindi, fastidio è un peccato perché è odio. Ma fastidio rivela anche che ho uno o più idoli nel mio cuore. Che vuol dire se confesso solo il fastidio e non confesso l'idolo o gli idoli? Il fastidio ritornerà, ritornerà. Signore, toglimi questo, non voglio fastidio! Ma ritorna, ma ritorna, ma ritorna, perché non ho mai confessato, abbandonato l'idolo di dove cerco la mia gioia. E posso arrivare ad avere grande. Noi non piace, a noi non piace la parola odio. E fastidio sembra meno grave. Possiamo avere grande fastidio per qualcuno, che vuol dire realmente grande odio. Perché quella persona toglie, ostacola dove cerchiamo la gioia, che non è Cristo. Quindi quanto è importante non solo confessare il fastidio, che è un bruttissimo peccato, bruttissimo, e odiare, ma riconoscere e confessare gli idoli di cuore che ci spingono ad avere fastidio. Mettiamo da parte il fastidio. Abbiamo iniziato parlando dell'amore e vorrei parlare dell'amore. Vorrei vedere più l'amore che Dio ci chiama ad avere. Quindi vogliamo leggere, abbiamo già sentito stamattina, 1 Corinzi 13, da 4 a 7, il famoso, la definizione dell'amore che Dio ci dà. 1 Corinzi 13, ascoltate mentre leggo questa descrizione del vero amore che Dio ci chiama ad avere. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia. L'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le proprie cose, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Quanto è meraviglioso il vero amore. Quanto è meravigliosa la casa in cui il vero amore, questo amore, regna. È già un gustare come sarà cielo, letteralmente. Alla luce di questo che è il vero amore, ditemi voi, se c'è quell'amore, ci sarà mai fastidio? Se c'è quell'amore può convivere con fastidio? È possibile? Non ci sarà mai fastidio quando c'è questo amore. Ma come possiamo amare così? Come possiamo amare così, come abbiamo appena letto? Il modo di amare con il vero amore è di conoscere e godere l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Noi possiamo amare così solamente in proporzione di quanto conosciamo noi l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Voglio leggere un lungo brano, 1 Corinzi 4, trovate 1 Corinzi 4, leggo da 7 a 21, questo sarebbe uno o più sermoni, ma solo leggo. Voglio solo assorbire le verità che troviamo qua. Meravigliose. 1 Giovanni, capitolo 4, da 7 a 21. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi. Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, perché Egli ci ha dato del suo Spirito. E noi stessi abbiamo visto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. E chi dimora nell'amore, dimora in Dio e Dio in Lui. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. Che quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione, e chi ha paura non è reso perfetto nell'amore. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice, io amo Dio, e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello, che ha visto, come può amare Dio che non ha visto? E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Come ho detto, questo sarebbe qualche sermone profondo. Ma io prego che la parola di Dio ci abbia toccato. Verità meravigliose. La verità centrale che voglio vedere qui è che noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. Che vuol dire? È vedendo e conoscendo e riposandoci nell'amore di Dio che noi riusciamo ad amare. non possiamo amare veramente più di quanto godiamo l'amore di Dio. E quindi chi cerca di vivere la vita cristiana come dovere, devo fare questo, devo fare quello, devo amare di più, devo impegnarmi di più, avrà un cuore schiacciato dal peso. Il giogo di Gesù è dolce e leggero perché è fondato su conoscere l'amore di Dio, che ha mandato suo figlio come propiziazione per i nostri peccati. Quindi se tu non hai un profondo amore, se tu spesso hai fastidio, se ti agiti, se persone ti sono pesanti, è perché tu conosci poco l'amore di Dio. È tutto lì. E se tu non conosci l'amore di Dio, è perché stai cercando la tua gioia in qualche idolo. Come gli altri ti vedono, un grandissimo idolo. Vuoi essere visto bene, e se qualcuno ostacola che tu sia visto bene, ti turba. Quello è un esempio di fastidio a causa di un idolo. Quanto è importante che riconosciamo i nostri idoli per confessarli e abbandonarli, per trovare la nostra gioia in Cristo, per conoscere l'amore di Dio. Solo così possiamo amare gli altri. Allora, quanto la vita è benedetta quando amiamo come Dio ci insegna. E voglio vedere alcuni brani, perché ce ne sono tantissimi, che parlano di come sarà la vita. Per esempio, quando uno pecca, Galati 6.1 è uno fra tanti brani, e notate che solo chi cammina bene, chi è spirituale, riprende chi pecca. Leggo Galati 6.1, fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, ristabilitelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Se uno pecca, se io non sto camminando bene, se io non sono spirituale, non dovrei cercare io di correggerlo. Non spetta a me. E chi è spirituale lo ristabilisce, lo aiuta a vedere il suo peccato e il perdono con spirito di mansuetudine, ricordando sempre quanto Dio è paziente con noi. E bada bene a te stesso, sapendo devo stare in guardia perché anch'io potrei facilmente cadere. Quindi lo fa con umiltà, non con uno spirito superiore. Questo è quando l'amore regna. Ma hai visto quello che hai fatto? Se io parlo così, sono spirituale, ho fastidio, non dovrei aprire bocca. Ma magari mi dici, ma io sono un genitore, devo correggere i miei figli. Non con quel cuore non devi correggere i tuoi figli. Cosa comanda Dio? Padri, non provocate l'ira i vostri figli. Se io cerco di correggere i miei figli avendo fastidio, stando nel peccato, può portare buon frutto. Impossibile, posso solo danneggiare. E quindi mi ritiro, mi metto a posto prima di parlare. Un brano, Colossesi 3, da 12 a 15, ci aiuta a capire come vivremo gli uni con gli altri quando conosciamo l'amore di Dio. Colossesi 3, da 12 a 15. E mentre leggo questo, prego che Dio ci aiuterà ad afferrare le preziose verità che ci sono in questo brano. E notate come spesso i comandamenti iniziano prima con chi siamo noi per Dio. I comandamenti sono preceduti da una descrizione di chi siamo noi per Dio. Leggo Colossesi 3, da 12. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. e sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione e la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Questo comandamento di come rivestirci è fondato sulla base che siamo eletti, salvati per grazia, siamo santi e siamo diletti per Dio. E quando pensiamo ai comandamenti, quando pensiamo a come vedere gli altri, dobbiamo ricordare come Dio vede noi, che abbiamo peccato tanto contro di Lui. Siamo santi, diletti per Dio. E su quella base camminiamo, su quella base ci rivestiamo di che cosa? Di misericordia. Misericordia è quando uno merita il male, ma io vedo il suo bisogno e il mio cuore è commosso ed io gli faccio il bene che non merita. E la Bibbia dice di rivestirci di misericordia, di trattare coloro nella vita che meritano il male con il vero bene. A volte, quello vuol dire aiutarli a vedere il loro peccato. Se uno è nel peccato, ho sentito di una situazione di una coppia che aveva grossi problemi e la moglie era molto indurita, e il marito, volendo pace in casa, è colpa mia, io mi sono comportato male, Lei lontana da Dio e il marito, volendo pace, che non è vera pace, prendeva tutta la colpa su di se stesso. Quello è misericordia? Quello è desiderare il vero bene di lei? Nascondere il peccato di lei? Allora, misericordia non vuol dire che ignori il peccato palese, ma vuol dire hai un grande cuore, non hai fastidio. Hai grande desiderio per il bene di quella persona. E poi dice di rivestirci di benignità, questo cuore che si impegna a fare il bene anche a grande costo, a sacrifici. Questo è il cuore di Dio verso di noi ed è il cuore che Dio ci comanda ad avere verso gli altri. Benignità è il contrario di fastidio. Dio ci chiama ad essere rivestiti di benignità, che è il contrario di fastidio. Poi rivestirci con umiltà. L'unico modo di godere l'amore di Dio è di rivestirci dell'umiltà. Dio è vicino agli umili, ma Dio resiste i superbi. Se io sono pieno di superbia, se io riprendo con durezza perché non vedo il mio peccato, ma vedo solo quello dell'altro, se quella persona mi dà fastidio e non ho umiltà, Dio mi resisterà, mi spingerà lontano da sé. Se io ho fastidio anziché umiltà, Dio mi spingerà lontano da sé per spingermi al ravvedimento. Mi impegno, ma quello che faccio porta solo male, non porta il vero frutto. Oh, che possiamo vedere più della gloria di Dio, la santità di Dio, la grazia di Dio per avere vera umiltà. E poi dobbiamo rivestirci di mansuetudine, che vuol dire umilmente confidare in quello che Dio permette nella mia vita. Dio permette prove, permette ingiustizie, mi fido di Dio e non mi rassegno. Mansuetudine non è rassegnazione. Mansuetudine è fidarmi di Dio. Questa prova viene da te, accetto questa prova, mi fido di te, opera in me tramite questa prova. E tu so che tu mi ami, oh Signore, e che questa prova viene da te. Quindi ho pace, perché sono mansueto. E sono mansueto anche nelle prove che sono causate dagli altri. E poi dice di rivestirci di pazienza. Dio è paziente con noi, se no ci avrebbe distrutto già da tempo. E noi dobbiamo essere pazienti gli uni con gli altri. Ma fino a quante volte? Fino a 7 volte al giorno? No, dobbiamo essere pazienti fino a 7 volte, 70, 70 volte 7. Senza contare. Pazienti. Pazienti nelle prove. Pazienti ad aspettare il tempo di Dio. E quando siamo rivestiti di pazienza, avremo amore e non avremo mai fastidio. Poi leggo di nuovo 13. Sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Questo è il contrario del fastidio. Questo è il contrario al fastidio. Dio ci comanda a non agitarci quando qualcuno ci crea problemi o pecca contro di noi, piuttosto Dio ci comanda a sopportare, che vuol dire portare i pesi con pace. E poi la parola lamentela qui non è quello italiano mi lamento, no. Questa parola vuol dire che ho un'accusa vera e valida contro qualcuno. Uno ha peccato contro di me. E dice, se uno, perdonandovi, se uno ha qualche lamentela contro un altro. Qualcuno ha peccato contro di te, tu perdoni. Prima già nel tuo cuore. E poi nel rapporto quando chiedono perdono. Come perdoni? Come Cristo vi ha perdonato. Così fate pure voi. Quindi le persone, pecchiamo l'uno contro l'altro, ma anziché fastidio, abbiamo grande pazienza, mansuetudine, umiltà e sopportiamo ogni peso, perdonando come siamo perdonati. Questa è una descrizione di come veramente amarci gli uni gli altri. Poi 14-15. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. È la pace di Dio alla quale siete stati chiamati in un solo corpo, regni nei vostri cuori. E siate riconoscenti. Siamo chiamati a vivere così. Rivestiti di amore, con la pace di Dio, essendo mega riconoscenti di tutto. Ci sarà fastidio se viviamo così. Mai. Mai. Quell'abominevole, terribile peccato del fastidio che rivela che Cristo non è il mio tesoro. Un altro brano che dice la stessa cosa, Efesini 4:32, leggo. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Veramente la stessa cosa. Questa è la vita cristiana a cui siamo chiamati. Una vita in cui siamo meravigliati dell'amore di Dio, del perdono di Dio in Cristo e come conseguenza amiamo gli uni gli altri. A quel punto non c'è spazio per alcun tipo di fastidio. Quando vediamo poi l'amore di Dio, non c'è spazio per idoli, perché abbiamo trovato il vero tesoro. Non ci serve altro, non ci serve vederci bene, perché siamo visti come mega preziosi per Dio. Voglio vedermi bene, che non ho il vero bene in me stesso, o voglio godere quanto sono visto prezioso da Dio? Perché sono due strade contrarie. O mi riposo in quanto sono prezioso per Dio, per nessun merito mio, oppure cerco di avere il merito mio, che non ho. Uno soddisfa il cuore, l'altro no. cerchiamo quello che soddisfa il cuore. Allora, se io mi ricordo che Gesù Cristo è il giudice del mondo, che sta per ritornare, che sarà terribile per chi non ha Cristo, non possiamo comprendere quanto sarà terribile. Ma per noi che abbiamo il perdono, sarà il giorno più meraviglioso della vita, perché vedremo il nostro Signore. E come dovremo vivere? Come dovremo vivere? Visto che sappiamo che Dio in Gesù Cristo sta per tornare, leggo 1 Pietro 4, 7 e 8. 1 Pietro 4, versetti 7 e 8. Or la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Non avrai fastidio. Se tu hai un intenso amore per gli altri, tu non avrai mai fastidio, perché sarai sobrio e vigilante, aspettando Cristo, dedicato alle preghiere. Avrai gioia che Cristo viene per te. C'è una corona, non solo per me, dice Paolo, ma per tutti coloro che hanno amato la sua apparizione. Questa è la vita cristiana a cui siamo chiamati. Questo è come avere una casa piena di pace, di gioia e di vero amore, e mai fastidio, perché stiamo aspettando Cristo. Non siamo attirati a cose del mondo, non solo materiale, come gli altri ci vedono, tranquillità. No, vogliamo solo Cristo. Anche adesso vogliamo solo Cristo. Prego che abbiamo visto che Dio ci chiama a conoscere il suo amore, per poi poter amarci gli uni gli altri intensamente. Conoscere l'amore di Dio in Gesù Cristo vuol dire che non avremo idoli. E quando conosciamo l'amore di Dio e non abbiamo idoli, allora mai avremo fastidio di nessuno. Anziché fastidio, avremo gioia per quella persona. Che possiamo comprendere quanto è terribile il peccato del fastidio. Fastidio è il contrario di amare. Non è una piccola cosa. Non è una piccola cosa fastidio. È grande fastidio. È una forma di odio e rivela idoli nel cuore. Quindi, se tu hai fastidio, hai bisogno di confessare quel fastidio. È odio. Ma hai bisogno anche di capire perché ho quel fastidio. Cosa ha fatto quella persona che mi ha fatto avere fastidio? Perché quello ti rivela qual è un tuo idolo. O che possiamo combattere questi terribili peccati. Come? Prima, vedere che è peccato. Il primo modo per combattere un peccato non è di sì, non dovrei avere fastidio. No, devi vederlo per quello che è. Signori, questo è odio. Perdonami, purificami. Ma poi vedere perché ce l'ho. E poi ti dico, se tu hai quel cuore, tu vedrai. Ecco perché. E quando fa quello, ecco, il mio cuore è attaccato a quello. Quello è un idolo. Lo confesso. Tu sei la mia gioia. Quello non è la vera gioia. Guardiamo a Cristo. Ricordiamo l'amore di Dio nel perdono che abbiamo in Gesù Cristo. Infatti, dove vediamo l'amore di Dio? Nella buona salute? Che i problemi si risolvono tutti, che tutti ci trattano in modo giusto, che abbiamo pochi problemi? Dove vediamo l'amore di Dio? Non in quelle cose. Vediamo l'amore di Dio soprattutto nel perdono. Conosciamo l'amore di Dio nel perdono, ma non conosciamo il perdono se non ci umiliamo. e confessiamo i nostri peccati e crediamo alla parola di Dio. Non conosciamo il perdono a fondo se non ci umiliamo per confessare i nostri peccati, e poi possiamo conoscere l'amore di Dio e il nostro cuore sarà soddisfatto e i nostri idoli perderanno il loro falso valore. E questo ci permetterà, conoscendo di più il perdono che ci fa vedere l'amore di Dio, ci permetterà di amare intensamente gli uni gli altri. E non avremo più fastidio. Avremo la gioia che arriva in quei rapporti, in quella casa dove l'amore regna. Pensiamo a quanto perdono abbiamo ricevuto e che riceviamo. Pensiamo alla misericordia di Dio per noi. Pensiamo alla grazia di Dio che ha mandato il suo prezioso, amato figlio per noi. Pensiamo a quello. Gioiamo in quello, in modo che possiamo amare con l'amore con cui siamo amati. Pensiamo a Gesù Cristo andato alla croce per comprarci la vita eterna. Scartiamo i nostri idoli. Viviamo con mansuetudine, confidando in Dio, godendo l'amore di Dio, amando gli uni gli altri. Non avremo fastidio, avremo tanto amore e staremo bene. Non a causa delle circostanze, ma a causa dell'amore di Dio che regnerà nei nostri cuori. Preghiamo. Padre nostro santo, è incredibile che tu ci ami. È incredibile quanto abbiamo peccato contro di te. Tu che sei santo e glorioso, abbiamo peccato tante volte contro te, eppure tu ci offri vero perdono. E ti prego perciò che possiamo accogliere questo perdono, però vuol dire che possiamo confessare veramente i nostri peccati, non solo quelli esterni, ma quelli di cuore. Non solo il peccato terribile del fastidio, ma gli idoli del cuore sotto che ci hanno spinto ad avere fastidio. Aiutaci a vedere il tuo amore per noi in Gesù Cristo. Aiutaci a avere quell'amore che ha spinto te a mandare il tuo unigenito figlio amato alla croce per noi peccatori. Ti prego questo. Grazie per la tua parola. Grazie che ci ami così. Fa sì che possiamo vedere e accogliere questo amore per amare anche noi. Mostrici il peccato perché in Cristo c'è perdono. Ti ringrazio per la tua parola e per lo Spirito. Applicalo alla nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.